Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu.
La notte mettemmo i tubi di gelatina. Ne avevamo 10, affastellati come giunchi d'albero. Dovevamo farli brillare tutti e 10. Gli ufficiali giovani ne ignoravano l'impiego. Santini e io dirigemmo l'operazione. Mettere e far scoppiare sotto i reticolati nemici tubi gelatina di notte in terreno coperto è un'operazione facile per chi è abituato ai servizi di pattuglia. Anche se dalle linee nemiche si spara, il pericolo è minimo. Ma bisogna avere i nervi a posto. Nel battaglione scegliemmo soldati tra i volontari che si offrivano. Il comando reggimento dava 10 lire a ogni soldato in premio. Per un tubo servivano 2 uomini. 10 tubi, 20 uomini. Zio Francesco era tra i volontari. 9 vennero con me, 9 con Santini. Io presi zio Francesco. Avevo con me tutti i soldati veterani del Carso. Non avevo bisogno di dare spiegazioni. All'ora fissata, bevuto il cognac, uscimmo dalle trincee. Il mio gruppo a sinistra, Santini di là. Uscimmo dalla stessa breccia, poi spiegammo a ventaglio, a coppie di 2, a 10 metri una coppia dall'altra, con le trincee nemiche a 60 metri da noi. Per chi non è abituato, fa impressione abbandonare il riparo della trincea, uscire e trovarsi allo scoperto di fronte ai tiri di fucile delle vedette nemiche. Il novizio dice, sono stato visto, questa fucilata è per me, invece no, non è niente. Le vedette tirano di fronte a loro senza un bersaglio preciso, è buio. La notte è scura, portavamo il tubo a mano, io davanti, zio Francesco dietro. Dove ci sentivamo sicuri, andavamo via in piedi, dove ci sentivamo scoperti, carponi. Le vedette tiravano. Sempre, un colpo dopo l'altro, senza agitazione, ma quelle pallottole dove andavano a finire? Vicino a noi non se ne sentiva passare una. Un razzo luminoso si levò di fronte, poi un altro. Che non ci sia un allarme, ho pensato. Col respiro trattenuto, in piedi, così come eravamo stati sorpresi dal primo razzo, restando immobili qualche secondo finché anche l'ultimo razzo non cadde a terra e si spense. E il tiro delle vedette continuò come prima. Quelli erano razzi ordinari. No, non eravamo stati avvistati. Camminavamo piano, arrestandoci ogni istante, il lieve rumore dei nostri passi coperto dal tiro delle vedette. Anche noi sparavamo, ma per aria, per far rumore, non per colpirci. Dovevamo andare avanti con prudenza. Una pattuglia nemica doveva trovarsi in agguato dietro i cespugli, e che noi eravamo obbligati ad attraversare, altri razzi, a destra, a sinistra. La nostra immobilità, sotto la luce dei razzi, ci confondeva coi cespugli, coi tronchi d'albero. Non era possibile che fossimo riconosciuti. Arrivammo ai reticolati, ci fermammo, a terra. Al chiarore di un razzo lontano, distinsi il muro della trincea, oltre i reticolati, e nel muro le feritoie, macchie nere. Per schivare il tiro di una vedetta che ci sparava davanti, avevo obliquato leggermente a sinistra, ma la sentinella stava ancora così vicino a noi che sentivo, dopo ogni colpo, il bossolo della cartuccia cozzare contro il muro della trincea, rimbalzare sui sassi. Infilammo il tubo sotto il reticolato. Quando alla nostra destra, a parecchie decine di metri, l'oscurità fu rotta da un bagliore accompagnato da esplosione dilaniante, il primo tubo di gelatina brillava. Guardai l'orologio. Erano 3. Doveva essere il tubo di Santini. Avevamo stabilito che il primo tubo fosse il suo o il mio, e che non esplodesse prima delle 3. Era stato più preciso di me. Una pioggia di schegge, di sassi, irradiò tutto intorno. Ci schiacciammo ancora di più contro terra. Una 20 di razzi si levarono lungo la linea, anche oltre il nostro fronte, e le mitragliatrici aprirono il fuoco. L'allarme era stato dato. Una seconda esplosione seguì la prima, e poi una terza, altri razzi. In tutte le direzioni. La vedetta austriaca vicina a noi non perse la calma. Non gridò allarmi. Continuò a sparare come prima, lentamente. Doveva essere un veterano, ma più a destra. Il fuoco delle mitragliatrici, dei fucili, doveva essere furioso. E le truppe ormai
dovevano essere accorsi in linea. Zio Francesco non dava segni di vita, ma io sentivo ugualmente vicino il lieve odore del suo sigaro. Prima di uscire aveva acceso sto sigaro. Lo teneva con la parte del fuoco dentro la bocca. Con esso doveva accendere la miccia del tubo. Il sigaro, fumato così, nascondeva il fumo e durava di più. Voltai la testa e lo scorsi. Spalle a terra, faccia al cielo, sigaro in bocca. Doveva apprezzare lo spettacolo pirotecnico che gli austriaci offrivano a gratis. Non poteva averne visti di più belli per la festa del patrono al suo villaggio. Anch'io in quel momento vidi il cielo attraversato dai razzi. Tutti quei fuochi sopra il bosco d'abeti sembravano illuminare le colonne, le navate di un'immensa basilica. Il tubo era passato sotto i reticolati. Approfittai della prima oscurità che cadde intorno a noi, strisciai indietro, lasciai il posto libero a zio Francesco. Lui col sigaro accese la miccia e la coprì d'un sasso. Insieme ci riparammo dietro il tronco d'un abete e aspettammo lo scoppio. Mezz'ora dopo tornammo alle linee, i tubi, tutti e 10, erano esplosi. Non mancava nessuno. Solo un soldato del gruppo di Santini era stato ferito a una gamba. Prima di raggiungere i reparti, i soldati finirono tutti insieme il cognac destinato ai volontari. Il giorno dopo l'assalto fu condotto dal primo battaglione. Gli austriaci, allarmati dalle esplosioni, attendevano. Le mitragliatrici falciarono le prime ondate, il battaglione non arrivò nemmeno alle trincee, per tutta la giornata. Nella valle non si sentivano che lamenti di feriti. Senza artiglieria è vano pensare alla conquista di posizioni difese così fortemente. Il battaglione secondo tentò altro assalto, inutilmente. Cominciavamo a perderci d'animo. I soldati guardavano l'arrivo d'altri tubi con terrore. Tubi la notte, assalto di giorno. Furono giorni lugubri. Per abituare il nemico all'esplosione dei tubi, ogni notte, durante una settimana, furono messi tubi senza che seguisse assalto il giorno dopo. I comandanti pensavano che in quel modo, distrutti i reticolati, si potesse finalmente condurre un assalto di sorpresa, ma nell'operazione così ripetuta s'ebbero morti e feriti, e ormai pochi erano i soldati che si offrivano volontari. Alla fine bisognò dare l'ordine alle squadre, a turno. Zio Francesco era sempre incolume, sempre volontario, ma una notte anche lui non tornò. Il compagno di tubo ne portò più tardi il cadavere. Alla fureria della decima si trovarono i depositi dei suoi guadagni. Egli spediva ogni volta le 10 lire di premio alla sua famiglia. Povero zio Francesco. I suoi compagni veterani ottennero il permesso di accompagnare la salma al cimitero di Gallio. Io fui con loro, come eravamo in pochi. Così se ne andava la brigata del Carso sull'altipiano di Asiago. Aveva preso il comando del battaglione l'ufficiale più anziano, il capitano Bravini, il nuovo arrivato. Giovane ufficiale di carriera, si prodigò di riordinare il battaglione. Dopo 2 giorni si mise a bere il cognac, anche lui, prima di nascosto, poi apertamente. Finì per cercare anche la mia razione come un tesoro. Tanti tubi brillati esigevano alla fine un assalto. In quei giorni il maggiore Carriera, comandante del secondo, era stato promosso tenente colonnello. A lui fu affidato il compito di dirigere l'assalto, e il mio battaglione fu messo alle sue dipendenze. Aveva una grande volontà, il generale Leone lo stimava moltissimo, e lui stimava il generale. Erano fatti per capirsi. Dal momento in cui gli fu affidata l'azione, non chiuse più occhio, né giorno né notte. Voleva essere d'esempio. Dopo aver passato la notte insonne, alla mattina faceva 1 ora di ginnastica svedese ed esigeva che la facesse anche il suo aiutante, di debole costituzione fisica. Questo finì col perderci anche la salute. Il tenente colonnello aveva il seguente piano: la notte far brillare i tubi, all'alba mandare esploratori per allargare le brecce dei reticolati con pinze e tagliafili e subito dopo attaccare. Egli dunque aveva introdotto la sola variante delle pinze. Quando sentii parlare di pinze mi si rizzarono i capelli. Con le pinze sul Carso avevamo perso i nostri migliori soldati sotto i reticolati nemici. il capitano Bravini, anche lui comandante battaglione, ma inferiore di grado, faceva tutto quanto il tenente colonnello gli ordinava, senza obiezione. La notte i tubi furono fatti brillare. Io avevo fatto nascondere le pinze del mio battaglione. All'alba il colonnello le reclamava, e invano il capitano Bravini le cercava. Fu gioco forza rinunciare alle pinze. Il colonnello chiamò il suo aiutante e chiese: «Abbiamo ancora pinze al secondo?» Io speravo che dicesse di no. L'avevo già avvisato. Anche lui era stato sul carso, sapeva l'esito dell'impiego delle pinze. Il tenente aiutante fece uno sforzo di raccoglimento, rispose: «Signor sì, ne abbiamo sette, ancora sette, di cui cinque in ottimo stato. Tre grandi, due piccole». Ma un dubbio lo turbò. Tirò un taccuino dalla tasca e si corresse, di cui quattro in buono stato, due grandi e due piccole. Egli era un professore di greco del bolognese, ed era sempre esatto, nei dettagli più insignificanti. Io gli ero vicino, gli dissi sottovoce con dispetto: «Tu farai carriera con le tue pinze». «Io faccio il mio dovere», rispose tranquillo. Le pinze, tutte e sette, furono portate. La luce dell'alba cominciava a rischiarare il bosco, ma in modo così tenue che ci si vedeva appena tra di noi. «Capitano!» ordinò il colonnello al mio comandante di battaglione. «Faccia uscire un ufficiale e due soldati per riconoscere i reticolati e ad allargare con le pinze le brecce del passaggio». Il capitano ordinò che il tenente Avellini, della nona, uscisse con due soldati. Era un giovane ufficiale di carriera, arrivato al battaglione in quei giorni. Si presentò, ascoltò gli ordini, non disse una parola, prese le pinze e ne distribuì una ad ogni soldato, una la tenne per sé. Scavalcò la trincea, con un salto sparì, seguito dai due soldati. Passarono minuti, senza il minimo rumore. Le fucilate continuavano normali. Io facevo considerazioni al capitano Bravini: «Occorrerà luce perché i nostri possano riconoscere i reticolati e tagliare i fili. E se c'è luce, vedranno anche gli austriaci e tireranno sui nostri. Bisognerebbe che le trincee austriache fossero vuote». Il capitano era nervoso. Anche gli si rendeva conto che l'operazione era difficile. Si era già bevuta mezza borraccia di cognac. Dalla trincea nemica partirono più colpi, non quelli delle vedette. Poi altri colpi. Poi tutta la linea sparò. I nostri erano stati scoperti. Noi non potevamo vedere chiaramente. «Non c'è dubbio», mormorai al capitano Bravini, «che gli austriaci tirano sui nostri. Operazioni simili non si possono che far di notte, al buio, ma di notte non si vede. Quindi non si possono fare né di notte né di giorno. Ci vuole artiglieria, artiglieria. Senza artiglieria noi non si va avanti», ripeteva il capitano. «Artiglieria, ci vuole artiglieria, ci vuole artiglieria». E non si sapeva staccare dalla borraccia. Anche il tenente colonnello era nervoso. Camminava su e giù per la trincea, senza parlare, e il suo aiutante lo seguiva, anche lui, su e giù, come un'ombra. Dalle feritoie, a due passi dalla trincea, vedemmo spuntare dei cespugli il tenente Avellini con un soldato. Buttammo a terra qualche sacchetto, gli aiutammo a rientrare, il soldato era ferito alla gamba, il tenente aveva la giubba passata parte a parte, ai fianchi, in più punti, ma non aveva neanche una scalfittura. Riferì al tenente colonnello che l'altro soldato era morto sotto i reticolati. Gli austriaci avevano buttato altri cavalli di Frisia nei tratti in cui i reticolati erano rotti dai tubi. La linea, sì, si sarebbe anche potuta attraversare, ma solo in qualche punto e passando uno per uno. Gli austriaci avevano dato l'allarme e le pinze non tagliavano. Egli aveva ancora in mano la sua pinza e la mostrò al tenente colonnello. Nella trincea nostra c'erano rotoli di filo spinato. Prese l'estremità d'un filo e l'afferrò con la pinza. Le lame della pinza scivolavano sul filo. Il tenente guardava, contrariato, prese anch'egli la pinza e provò a rompere il filo. Malgrado i suoi esercizi di ginnastica svedese, aveva una struttura fisica impacciata e poco mancò che non restasse ferito. Tentò a più riprese, ma inutilmente. Il filo restò intatto, la pinza gli cadde di mano. Il professor di greco prese una di quelle che stavano a terra, una delle sette, la provò sul filo, la pinza tagliava. «Ma questa taglia benissimo», disse trionfante al colonnello. «Taglia?» «Sì, signor colonnello, taglia». e offrì una seconda volta a tutti noi la dimostrazione della scoperta.
Allora, disse il colonnello, dobbiamo tentare ancora.
Ma non si tratta di pinze, dissi io, mettendomi in fianco al capitano. Le pinze potrebbero tagliare tutte quante, essere le migliori dell'esercito, ma la situazione resta la stessa. Gli austriaci ci aspettano al varco, tireranno a bruciapelo su quelli che si avvicinano ai reticolati. Con le pinze o senza le pinze?
Qui comando io.
E non ho chiesto la sua opinione.
Il mio capitano non parlò e io non risposi.
Marco Paolini ha letto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Realizzazione tecnica di Luigi Amore, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.